Carissimi, siamo nel luogo dove Paolo è venuto per la sua sepoltura, per il suo ultimo viaggio. Questa persona che ha fatto 20.000 chilometri a piedi, in nave, per portare Gesù Cristo nel mondo, perché noi di Roma diventassimo cristiani, perché c'erano già tanti cristiani, ma perché la fede aumentasse. Noi siamo figli di coloro che, ha perso la vita, che hanno perso la vita per noi. Abbiamo qui la sua tomba, poi la venereremo. E allora chiediamo al Signore la grazia di vivere testimoniando il mistero del suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In un istante di silenzio rivolgiamo a Dio la preghiera che abbiamo nel cuore. E come Gesù ci ha insegnato, così preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E vi benedica in questo giorno Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Restiamo nella pace del Signore. Cominciamo come sempre con gli avvisi. Siamo all'inizio dell'anno, può essere utile ricordare le cose che faremo. E li avete nella prima pagina del foglio. Purtroppo oggi erano, per fortuna, eravate di più, siamo di più del solito e quindi non sono bastati, ne faremo di più la prossima volta. Se voi lo scorrete, vedete che sabato prossimo saremo di nuovo qui alle ore 6. È stato spostato da San Giovanni l'incontro perché ci sarà una manifestazione politica a Piazza San Giovanni. Speriamo che le cose vadano bene, anche se ci sono rischi nell'aria. Allora, alle 6 ci sarà Padre Raniero Cantalamessa, che presenterà il Catechismo della Chiesa Cattolica nell'anno della fede, nella nuova evangelizzazione, perché il Papa ha chiesto che in tutte le diocesi del mondo ci sia un momento di studio per i catechisti sul perché si usa il Catechismo della Chiesa Cattolica. Lo faremo qui, e poi alle 7 il Cardinale a seguire conferirà il mandato ai catechisti della Diocesi di Roma, quindi ci sarà una preghiera, una sua riflessione, e darà a tutti quanti il mandato, quindi spargete la voce il più possibile a tutti quanti. E come sapete, sono cominciati gli incontri di formazione nelle prefetture. Potete chiedere ai vostri parroci dove, quando, chi è invitato a farli, eccetera. Sono tre incontri sul Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Un esempio sul primo, che mi diverto a parlarne. Voi sapete che noi, lo dico da tante volte, non sappiamo più parlare di Adamo ed Eva. Allora, in questi incontri verrà una persona per dire come parlare oggi della creazione, di Genesi, del peccato originale, del serpente, della costola, del settimo giorno. Sarà nelle prefetture, quindi saranno i sacerdoti a stabilire, ma in tutta Roma ci saranno 36 incontri in maniera che ognuno lo abbia vicino casa. E poi ci sarà uno stage di formazione per catechisti del battesimo e degli anni che seguono dopo il battesimo. È stato preparato del materiale, dei sussidi con lettere per le famiglie, con itinerari. Avete ricevuto questo invito a vedere questi video in cui un bambino, una giornalista riprende la domanda di un bambino in maniera che i genitori che hanno figli molto piccoli imparino a rispondere, a valorizzare il cammino educativo fin da piccoli. Poi una piccola novità: nell'anno della fede abbiamo deciso che il 3 novembre, sabato, faremo una gita a Siena, dove c'è l'iconografia del Credo. Chi vuole si può iscrivere presso l'ufficio catechistico, sarà tutto il giorno, faremo un pullman a compimento dei posti, si visiterà il battistero e spiegheremo il Credo attraverso gli affreschi che lo rappresentano. Ci sarà poi il viaggio di studi in Terra Santa a luglio e avete poi dopo gli itinerari sul Concilio, Concilio di Trento e così via, su Costantino. Invece a pagina 2 avete le ultime due cose che potete segnare sulle vostre agende, chi è interessato. Faremo un incontro su Pascal, perché è l'anniversario della sua morte, 350 anni, esattamente nel luogo dove i gesuiti lo condannarono, dove fu. Quindi cercheremo di capire chi è Pascal alla chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, amando i gesuiti, amando Pascal. E poi faremo a marzo una iniziativa sempre sulla Genesi, ancora non si sa esattamente dove, ma o al seminario o a Sant'Agostino, da qualche parte, per riflettere sulla Bibbia e di nuovo la creazione. Tutto è chiaro? Ottimo. Veniamo allora a questo incontro e cominciamo come sempre con una piccola parola di ambientazione per immaginare due momenti della storia di questo luogo e poi entrare nel testo conciliare. Immaginiamoli innanzitutto com'era alla morte di San Paolo. Voi sapete che qui passava la via Ostiense, probabilmente passava dietro di noi. Vedrete che negli scavi si è scoperto che la prima chiesa, forse di età costantiniana, aveva l'abside rivolta in senso inverso, quindi la strada forse passava da questa parte. Prima che si costruisse questa piccola chiesa, qui c'era un grande sepolcreto. Sono state trovate migliaia di tombe e quindi i romani, pagani e poi cristiani portavano i loro morti, come facciamo noi, si porta piangendo, pregando, eccetera, per l'ultimo viaggio, no? Quindi era una zona aperta con il Tevere che spesso invadeva, usciva dagli argini, eccetera, no? San Paolo fu ucciso, decapitato, dopo essere venuto a Roma. Vi ho già citato questi due versetti straordinari, in Atti 19:21 ad Efeso, Paolo dice, sono parole sue, dopo essere stato a Gerusalemme devo vedere anche Roma. Paolo decide, Paolo era una persona che dovunque non era ancora radicata la fede cristiana voleva andare, si sentiva in debito, abbiamo detto, cioè aveva ricevuto una cosa così bella che la doveva regalare, non poteva stare fermo senza che qualcuno avesse Gesù. Era così grande questo dono che si sentiva debitore verso chi non lo aveva. E a Efeso, dove c'è il grande scavo oggi, decise, non sappiamo dove, devo andare a Roma, lo decise liberamente. Poi quando fu imprigionato nella fortezza Antonia, a Gerusalemme dove c'è l'arco dell'Ecce Homo, lì San Paolo fu imprigionato perché 40 ebrei integralisti di allora avevano deciso di digiunare finché non l'avessero ucciso, avevano fatto voto di ucciderlo perché proclamava che Dio non era solo il Padre ma anche Gesù era Dio e quindi era una bestemmia per alcune, per un'elite di allora. E allora i soldati romani lo portarono dentro la fortezza Antonia e lì gli apparve Cristo in persona e dice il testo di Atti 23:11, il Signore, l'unica volta in cui nel Nuovo Testamento Gesù usa la parola Roma, il Signore risorto gli appare e gli dice, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Quindi da Gerusalemme, poi dicendo io sono cittadino romano, prenderà la nave, naufragherà a Malta, eccetera, arriverà lungo la Via Appia a Roma, no? E viene a Roma per parlare del Signore, per dare la vita per noi, per dare la vita per la comunità cristiana che esisteva e per gli ebrei e pagani di allora, no? Quindi immaginate il posto della tomba che è quello, ma qui tutto quanta terra, sepolcri, eccetera, senza copertura, Paolo che viene deposto, oramai morto, qui per amato con tutta la comunità che prega per lui. Il secondo momento che evochiamo oggi è quello del concilio. E 3 mesi dopo l'elezione, Giovanni XXIII, che fu eletto a 77 anni, e venne qui per una liturgia ecumenica, San Paolo e la Basilica dove si fanno gli incontri con gli ortodossi, gli anglicani, i protestanti, eccetera, tutt'oggi, venne per una preghiera comune, per l'unità dei cristiani, e poi senza che nessuno si aspettasse niente, ne aveva parlato segretamente solo con alcuni dei suoi più stretti collaboratori, salì, da questa parte c'è il monastero attuale, non si può entrare perché siamo dentro la clausura, salì nell'aula capitolare odierna e, diciamo come niente fosse, dette l'annunzio del Sinodo Romano, del primo Sinodo Romano, del Concilio Vaticano II e della riforma del codice di diritto canonico. Quindi immaginatevi Giovanni XXIII che sta qui, celebra questa preghiera e sta pensando, adesso devo dire che facciamo il concilio. E che diranno? Vedremo poi nella parte dove c'è il museo, ci sono i giornali dell'epoca, c'è l'Osservatore Romano in cui si mette un sottotitolo, non c'è neanche nel titolo la parola concilio, perché era una cosa così enorme, così, e non erano preparati, diciamo, a tutto quanto questo. Era il 25 gennaio del 1959, quindi siamo prima ancora dell'anno 60, aveva 3 mesi e vi leggo due testi per dirvi, un testo del 62 del Diario dell'Anima dove lui dice: la convinzione si diffuse che sarei stato un papa di provvisoria transizione. Invece eccomi già alla vigilia del quarto anno di pontificato e nella visione di un robusto programma da svolgere in faccia al mondo intero che guarda e aspetta. Mi ha colpito questa espressione, cioè cosa vuol dire sapere che la vita è importante? Cioè un uomo di 77 anni che sa che sarà papa per poco tempo, ma dice: io sono papa, devo guidare la Chiesa, cioè la mia vita è importante, non si deve buttare via, bisogna usarla per fare tutto quello che si può fare, no? E proprio nell'indizione del concilio, in questo dare un annuncio, c'erano pochi cardinali, quindi non convocò neanche tutti quanti i cardinali, disse queste parole: venerabili fratelli e diletti figli nostri, non lo trovate sul foglio perché li ho trovati poi dopo, pronunziamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione di un sinodo diocesano per l'urbe e di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Quindi Giovanni XXIII dette questo annuncio proprio qui. E aggiungiamo questo piccolo particolare: vedete che qui sopra di noi abbiamo questo grande mosaico, che però è stato completamente rifatto. Se voi guardate si vede che c'è come una specie di zona che è la parte antica, quella ancora medievale, il resto è tutto rifatto dopo il 1800, dopo l'incendio. Se voi vedete il Papa che è ai piedi, quello è il Papa ancora con le tessere del mosaico antico. Quando Paolo VI fu eletto, fece qui il primo discorso ai padri del Concilio nel 63, erano passati 4 anni da quando Giovanni XXIII aveva lanciato, era già morto quindi il Papa, Paolo VI aveva preso in mano il Concilio, e dinanzi a questa immagine di Papa Onorio, inginocchiato ai piedi di Cristo, gigantesco, lui piccolissimo, disse queste parole: siamo il 29 settembre 1963, si presenta ai nostri occhi rapiti e smarriti Gesù stesso, rifulgente di tanta maestà quanta nelle vostre basiliche, venerabili fratelli delle chiese d'Oriente e pure delle chiese d'Occidente, appare del Pantocrato. E noi stessi ci vediamo in persona del nostro predecessore Onoro III nello splendido mosaico di San Paolo fuori le mura, raffigurato adorante il Cristo, piccolo nella statura e annichilito, prostrato in terra a baciare i piedi del Cristo che grandioso presiede l'assemblea raccolta nella Basilica, cioè la Chiesa. Allora Paolo VI nel 63, durante il Concilio, dice: ecco chi siamo noi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo baciare i piedi di Cristo, è questo Cristo che raduna il Concilio, che raduna la Chiesa nella Basilica. E veniamo al testo della Dei Verbum. La Dei Verbum è il documento, probabilmente, perdonate le esagerazioni, più importante di tutto il Concilio. Sebbene uno degli ultimi, è uno dei primi documenti di cui si cominciò a discutere, e fece proprio sì che tutti i progetti fatti da Giovanni XXIII fossero bocciati e si ricominciasse durante il Concilio da capo. Una serie di cardinali avevano preparato una serie di documenti. Appena venne votata la prima versione di quella che poi sarà la De Verbum, tutti i vescovi radunati in San Pietro dissero: questo non va bene, è completamente da rifare. E Giovanni XXIII disse: va bene, rifacciamolo, e si aprì, diciamo, in maniera nuova tutta la stagione conciliare. Quindi si vede che era un documento già molto importante, su cui era difficile radunare l'unanimità, ed era un documento che si poneva un problema che poi vediamo c'è in maniera bellissima risolta nella De Verbum, che è un problema anche della catechesi: che rapporto c'è fra la scrittura e la tradizione? Noi dobbiamo usare la Bibbia, ma abbiamo anche il credo, ma abbiamo anche i padri, ma abbiamo anche il catechismo della Chiesa Cattolica. Che rapporto c'è fra la Bibbia e la fede della Chiesa? Però il Concilio volle, pian piano maturò questa impostazione che portò alla stesura attuale, disse: non possiamo partire da questo. Nel nostro tempo noi dobbiamo andare proprio alla fonte, dobbiamo andare proprio all'origine, Da dove viene la rivelazione? Perché Dio ha parlato? Perché esiste la Bibbia? Perché esiste la Chiesa? E uscì con questa frase che chi mi conosce sa che io amo moltissimo, una frase che ripeto, forse la frase che ripeto di più, sicuramente la frase che io ripeto di più del testo del Concilio, la trovate a pagina 2, il paragrafo 2 della De Verbum, ve la dico e poi dovremo commentarla. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso, rivelarsi in persona. Adesso torneremo a riflettere su queste frasi, ma perché c'è la Bibbia? Perché c'è l'Eucarestia? Perché c'è il battesimo? Perché ci sono i preti? Perché ci sono i laici? Per un fatto semplicissimo, perché a Dio piacque farsi conoscere. La rivelazione non avviene perché Dio vuole salvarci innanzitutto, non avviene perché c'è il peccato, non avviene perché noi abbiamo bisogno della Bibbia. Avviene per il godimento di Dio, cioè Dio vuole degli amici a cui raccontare se stesso. A Dio piace che noi lo possiamo conoscere, addirittura ci crea perché noi possiamo diventare suoi amici. La fonte della rivelazione, dice il Concilio, non è la scrittura, non è il credo, non è il do. La fonte della rivelazione è il desiderio di Dio. Dio vuole farsi conoscere. Vi faccio due esempi di questo. E cosa vuole farci conoscere? Se stesso, cioè Dio non vuole dirci tante cose, vuole che noi sappiamo chi è Lui, vuole che noi penetriamo per quanto possibile nel suo cuore. Mi sono venuto in mente due esempi. Mi ha colpito una storia quest'anno, una storia bella, anche triste. Una catecumena italiana si era battezzata e poi mi ha chiamato quando è morta sua mamma e sono andato e c'era il papà. Questo papà è un papà, diciamo, di quelli anticlericali, della vecchia guardia, non aveva battezzato la figlia, un italiano che ce l'aveva con la Chiesa, arrabbiato con il Vangelo, sto esagerando come sempre, ma... E dinanzi al corpo della moglie, quando pregavamo con la figlia, eccetera, lui ha voluto che si pregasse, mi ha chiamato, voleva che io ci fossi, mi ha detto questa cosa. E sa Don Andrea, glielo devo dire, lei lo deve sapere. Io, questa donna non è mai stata la mia compagna, questa donna è stata mia moglie, io mai l'avrei lasciata e l'avevo promesso, perché era malata, che se lei fosse guarita l'avrei portata all'altare e l'avrei sposata dinanzi al Signore. Vi dico questo, non mi interessa l'aspetto morale, perché è una persona che rivela improvvisamente se stesso, cioè uno lo guarda da fuori e dice chi è questo? Questo è uno che non gliene importa niente del matrimonio, non gli importa niente di Dio, non gli importa della fedeltà. No, questo per una vita intera... Dio è uno che, come dire, si rivela improvvisamente, dandoci Gesù, chi è Lui. Si svela, io sono questo. Improvvisamente tu capisci chi è Dio. In presente tu capisci chi è questa persona, cioè anche la figlia sente il papà che dice una cosa che non gli aveva mai detto, cioè e a partire da quella cosa rilegge, ma ecco perché allora stava sempre lì, ecco perché quando è la malattia, cioè quest'uomo ha rivelato se stesso. Vi faccio un altro esempio di uno dei libri che da giovane ho amato di più, pensate al Piccolo Principe, voi sapete che nel Piccolo Principe c'è la volpe che diventa amica del Piccolo Principe, non possiamo parlarne tanto, ma per darvi un'immagine di cosa vuol dire, piacque a Dio rivelare se stesso, e la volpe spiega al Piccolo Principe cos'è l'amicizia, ti siederai ogni volta un po' più vicino a me. Cioè l'amicizia è qualcosa in cui ci si svela, ma non è una cosa che si fa di botto, cioè pian piano tu ti permetto di leggere nel mio cuore, no? E la volpe dice io non posso subito venire vicino perché non ti posso dire subito chi sono, cioè serve, il testo italiano dice mi devi addomesticare, cioè io non devo avere paura di stare vicino a te, in francese si dice aprivoisé, cioè devo diventare un tuo vicino, un tuo privato, un tuo, termine difficile da tradurre in italiano, no? Dobbiamo diventare intimi. Ecco, che cos'è? Qual è l'origine della rivelazione? Che Dio vuole diventare nostro intimo. Dio vuole farsi conoscere. Dio vuole che noi diventiamo Suoi amici. Si siede pian piano più vicino a noi, permette che noi pian piano ci sediamo vicino a Lui, finché ci rivela pienamente in Cristo chi è veramente. Capite, questo è, secondo me è bellissimo, questa è la chiave di volta per capire la De Verbum. Si potrebbe dire, trovate poi un piccolo testo fra pagina 3 e pagina 4 di un autore che si chiama Andrea Lonardo, che forse voi conoscete, è una cosa banale comunque, dicono tutti quanti i teologi, eccetera. La chiave di volta della De Verbum è una presentazione personalistica della rivelazione divina, cioè la rivelazione è Dio che si fa conoscere, piacque a Dio rivelare se stesso. Precedentemente c'era sempre stata, cioè la Chiesa ha sempre saputo che questa è la rivelazione, ma in alcuni periodi si era come un po' ottenebrata, un po' nascosta, e allora erano emerse due correnti, non perfette, non belle come il Concilio. Se ci pensate, a volte è il grande rischio della catechesi, a volte noi non presentiamo prima della Bibbia, prima della storia della salvezza, Dio che... Perché c'è la Bibbia? Perché tu sei venuto per la cresima, per la comunione, per il battesimo? Perché Dio vuole diventare tuo amico, perché Dio si vuole farsi conoscere da te. Ci sono due possibilità che sono più povere. La prima è presentare una serie di verità dogmatiche, cioè vere. C'è l'incarnazione, c'è la verginità di Maria, c'è l'assunzione, ci sono i 10 comandi, cioè sono come delle verità che sono tutte vere, ma sono slegate dal loro cuore, dal punto centrale che fa sì che siano quello che sono. Pensate come avviene in un'amicizia, in un rapporto uomo-donna, come dicevo, quando io ti cucino e parlo con te, ma non è, io non mi rivelo, cioè tu non sai chi sono. Cioè, cucinare e tutte le altre cose hanno senso perché c'è un cuore, io e te siamo amici, io e te siamo marito e moglie, io e te, cioè c'è un cuore che viene espresso da quelle cose, no? A volte il dramma per cui l'altro non capisce che cos'è il cristianesimo è che si lavora sulle cose ma non si annunzia il cuore. E, se volete, dopo il concilio e prima del concilio c'è un altro rischio, che è quello di concentrarsi sulla storia, che di nuovo sono dei frammenti, c'è Abramo, c'è Mosè, ci sono Isaia, c'è Geremia, c'è Giona, c'è la Maddalena, c'è Pietro, ma di nuovo sono dei pezzi storici, questa volta non sono più dei pezzi dogmatici, sono dei pezzi storici, dei frammenti, ma non emerge perché Dio ha chiamato Mosè, perché Dio ha chiamato Abramo, perché Dio ha fondato la Chiesa, perché ha mandato Gesù. Perché vuole rivelare se stesso, perché vuole stare con noi. E capite che di converso noi che siamo immagini di Dio capiamo anche perché noi vogliamo essere conosciuti, vogliamo diventare amici, vogliamo perché noi siamo come Dio, noi vogliamo svelare noi stessi, vogliamo che l'altro ci dell'amore, nell'amicizia, ci dica chi è, possiamo vederci così come siamo veramente. Questo è il mistero della relazione che si approfondisce, no? Dio vuole che noi lo vediamo, lo contempliamo, lo ringraziamo, gli vogliamo bene. E in questo senso capite che la rivelazione è già insieme conoscenza e amore, cioè Dio si fa conoscere, ma perché si fa conoscere? Perché ci sta già dicendo, ma tu mi amerai? Io ti dico chi sono, ma dicendotelo, ma tu mi vorrai bene? Cioè, è Dio, questa follia di dividere la conoscenza dall'amore della catechesi moderna, per cui non si parla di chi è Dio, non si parla, oppure di, la conoscenza e l'amore non possono essere separate nella rivelazione. Dio vuole che noi lo vediamo perché vuole che noi lo amiamo. Dio vuole darci il suo volto perché ci vuole bene. E notate il verbo, piacque, in latino è placuit. Cioè è un verbo di una bellezza, è la prima parola, cioè in realtà c'è un proemio prima di questo, ma tutta la De Verbum, tutta l'impostazione che i padri del concilio danno alla rivelazione, a Dio gli piacque fare così. Perché l'ha fatto? Perché gli piace, perché se la gode a fare così, perché lo fa? Perché gli piace fare così. Se volete, è un'espressione bellissima, un'espressione meravigliosa, gli piace, lo fa, gli piace, lo fa. Questo è, pensate se noi diciamo questo ai bambini, perché ai ragazzi, agli adulti, alle cresime giovani adulte, ai fidanzati, ai categorie, perché tu diventi cristiano? Perché a Dio gli piace che tu diventi cristiano, perché gli piace che tu lo conosca, lo tocchi, lo abbracci, ci parli, lo vedi com'è veramente, no? Se voi guardate, potete leggerlo con calma, non abbiamo tempo di leggerlo, a pagina 3 c'è un testo di Fede, Verità e Tolleranza, un libro che raccoglie degli articoli di Benedetto XVI e dell'allora Cardinal Ratzinger. Questo testo dice che questo Dio, non parla della De Verbum, ma ci aiuta a capire questo verbo, dice così: la vera grande distinzione fra le religioni, innanzitutto, non è come appare agli occhi moderni fra il cristianesimo da una parte e l'ebraismo e l'islam dall'altra. È vero che questa visione è molto importante, ci torneremo. Ma c'è una distinzione ancora più grande. La distinzione grandissima è fra il cristianesimo e le religioni dell'estremo oriente. Il buddismo, l'induismo, le filosofie come il confucianesimo, il taoismo, la new age, la positività, l'energia, i chakra, eccetera. Qual è la differenza? La differenza è che per il cristianesimo Dio è persona. Dio prova piacere, Dio è felice, Dio gode, Dio ama, Dio si dona. Non è impersonale, Dio è libero. Dio poteva non crearci, poteva dire Don Andrea non nasce, non lo voglio, non mi interessa. E se Don Andrea è nato, Don Andrea è nato perché a Dio piaceva che Andrea nascesse. Invece nelle religioni dell'Oriente, dell'estremo Oriente, l'idea di Dio non è di un essere che ti parla, che ha un volto, ma è un essere impersonale. Tutto è movimento, tutto è energia, ma non è un'energia voluta. Sapete che nelle forme più alte del buddismo, il grande carro, la meditazione conduce a scoprire che la persona è solo apparenza, è maya, apparenza. Cioè, io mi perdo nel tutto, in realtà io e Dio non è che ci amiamo come si amano due amici, un uomo e una donna che si parla. Noi siamo la stessa cosa. Il Cristo dice manco per niente, Dio e l'uomo non sono la stessa cosa, perché l'uomo è libero, l'uomo può bestemmiare, può ringraziare, e Dio è altrettanto libero, cioè Dio se ama l'uomo lo fa liberamente, non è obbligato a crearci, non è obbligato a salvarci. Questa distinzione è enorme, pensate quanto è importante presentarla nella catechesi, nella predicazione, nel rapporto con chi non sa cos'è la fede. Piacque a Dio, per questo è importante che l'uomo capisca cosa gli piace veramente. L'uomo ha bisogno di capire cosa gli piace di nuovo, perché è fatto a immagine di Dio. L'uomo, se non risponde a questa domanda, non capisce. Dio gli piace farsi conoscere. È una distinzione enorme che segna la novità del volto di Dio. Però c'è un'altra novità straordinaria che viene espressa in maniera bellissima dalla De Verbum, novità del cristianesimo. Che cosa piacque a Dio? Piacque a Dio rivelare se stesso. Dio si fa conoscere totalmente. Dio ci fa vedere il suo sguardo, il suo volto, il suo cuore, i suoi occhi, come quando io di una persona dico ho capito chi sei. Io ti ho capito, io ti voglio bene, siamo qui. Qui, se volete, entra la grande distinzione, il Concilio non parla di questo, ma uso questo per farvi capire cosa vuol dire. Qui si vedono invece le differenze profonde con la meraviglia che è l'ebraismo e con l'Islam, che ha delle cose interessantissime e altre cose meno interessanti. Voi sapete che per l'ebraismo Dio non può fino in fondo rivelare se stesso, non lo puoi vedere fino in fondo. Pensate ad Elia, a Mosè. Elia, quando passa il vento leggero, non può vedere Dio, perché se vede Dio muore. Cioè Dio si rivela, ma non si rivela pienamente. Si rivela, ci dice qualcosa di chi è Lui, ci dice come noi dobbiamo vivere, come l'uomo sarà beato, ma non ci dice il suo volto. Non viene veramente Lui in persona. Sebbene la domanda di Israele sia ma Dio è in mezzo a noi, sì o no, pensate a Esodo 32-34, Mosè dice se tu non sei in mezzo a noi io non voglio andare nella terra promessa, non mi interessa la terra promessa se tu non ci sei nella terra promessa, perché tu sei la terra promessa. Quindi Israele ha la domanda su Dio, lo vuole vedere, e pensate il Salmo, mostraci il tuo volto, però poi alla fine non lo vede, lo vede, lo intravede, ne vede le spalle, ma non lo vede. Nell'Islam questo è ancora più forte, come sapete nell'Islam Dio non può venire in mezzo a noi, non può donarci se stesso, perché è trascendente, cioè l'idea che è interessantissima, ma che non è il cristianesimo, è che Dio è così grande che se venisse in mezzo a noi non sarebbe più Dio. Allora Dio ci può dare i suoi comandi, ci può dare un libro, cioè ci può dare un libro che è, la via giusta, che è la via che ci fa stare, secondo la visione islamica, nei suoi comandi, ci fa vivere come Dio vuole, ci fa trovare quindi il paradiso, la felicità in terra, eccetera. Ma non è Lui che viene in mezzo a noi. La novità cristiana è l'incarnazione. La novità cristiana è che a Dio piacque venire fino in fondo in mezzo a noi. Se volete un'espressione molto semplice, l'onnipotenza cristiana, l'idea cristiana, Dio è talmente onnipotente che nessun uomo potrebbe mai raggiungerlo, l'uomo non può vedere Dio, ma Dio è talmente onnipotente che può farsi piccolo e farsi conoscere, cioè Dio è talmente infinito che Lui solo ha il potere di diventare piccolo. Lui non ha solo il potere di essere infinito, ma Lui ha il potere e l'amore per farsi toccare, per essere un bambino, per prendere la carne di un bambino che deve succhiare il latte di Maria, per prendere i chiodi dentro le sue mani. Cioè, il Dio infinito è così onnipotente che si può fare piccolo. E qui c'è un testo cito continuamente perché non ne trovo uno migliore, lo trovate a pagina 4, di De Lubac. De Lubac è un grandissimo teologo francese che ha preparato il concilio e poi lo ha commentato, è una delle grandi teologi che ha ispirato la Dei Verbum, e anche Ratzinger è un altro di questi, ma adesso ne parleremo poi dopo. De Lubac dice queste parole che sono di un'importanza, però vanno pesate una per una, le trovate in fondo a pagina 4. Voi sapete che la scrittura, la Bibbia, viene chiamata dai teologi medievali l'abbreviazione del messaggio, Cristo viene chiamato il verbo abbreviato, cioè rispetto a tutta la Bibbia è molto lunga, richiede un sacco di tempo per leggerla, no? È passata per tanti secoli, tanti scritture, i vari autori, i profeti, eccetera, eccetera, no? Allora i padri dicevano, gli scrittori medievali, c'è la scrittura, Cristo è il verbo abbreviato, cioè in 33 anni c'è il verbo condensato, no? E dice De Lubac, Cristo, sì, verbo abbreviato, abbreviatissimo, brevissimo in latino, ma sostanziale per eccellenza, verbo abbreviato ma più grande di ciò che abbrevia. Cristo è più grande della Bibbia. La Bibbia è importante, è interessantissima, a condizione che l'uomo sappia che nella brevità di Cristo c'è molto più che in tutta la scrittura. Cristo è la parola di Dio. La vita di Cristo è la rivelazione, l'amore di Dio, il volto di Dio. Noi crediamo a Cristo. Noi seguiamo, diciamo, Signore, cosa vuoi che io faccia? A Gesù lo diciamo. E tramite poi la scrittura ci arriviamo. Ma noi a Gesù diciamo, Signore, io credo in te. E continua De Lubac, Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto niente. Domanda che noi ci poniamo tante volte: perché Gesù non ha scritto lui un libro? Perché non ha fatto anche lui, non ha scritto, non ha redatto le sue memorie, non ha redatto i suoi discorsi? Perché è stato fatto dopo? Uno potrebbe dire scioccamente, beh, Gesù non ha scritto niente perché non sapeva scrivere, perché era, non è vero manco per niente, sapeva scrivere benissimo, perché era poverino, queste stupidaggi, perché era ignorante, perché... No! Gesù non ha scritto perché qualsiasi cosa avesse scritto sarebbe stato meno della sua presenza. Gesù non poteva scrivere, non aveva alcun senso che scrivesse. Perché Gesù è Lui la parola, ogni suo sospiro, ogni sua lacrima, ogni sua carezza, ogni suo bacio, ogni sua parola, ogni suo miracolo, ogni suo sacramento. Cioè, Gesù è Lui la parola. E allora continua De Lubac, Mosè e gli altri profeti hanno scritto di Lui. Cioè, lo scritto serve per rimandare a Gesù. E capite subito che questo è il contrario, per esempio, della visione islamica dal punto di vista teologico. Cioè, Maometto, che è una persona viva, viene mandato per darci un libro, cioè il culmine della rivelazione, secondo la visione islamica, è il Corano, non è Maometto. Cioè Dio, il massimo della sua rivelazione, è questo libro. Nella fede cristiana la Bibbia viene scritta per prepararci, per arrivare al massimo della rivelazione, che è l'incontro con Gesù Cristo vivente. Questa è la parola. La parola è Cristo vivente. Il rapporto tra il libro e la sua persona è dunque l'opposto del rapporto che si osserva altrove. La parola di Dio adesso è qui tra di noi in maniera tale che la si vede, la si tocca. Dio è venuto in mezzo a noi, Dio si è fatto uomo, Dio è venuto in mezzo a noi. Capite? C'è l'inverso. Tutto ciò che è scritto è meno importante della sua persona. Lui è Dio in mezzo a noi, Lui è il Signore venuto in mezzo a noi. E in questo senso ci possono aiutare ancora questi altri piccoli testi di De Lubac che trovate a pagina 4 e a pagina 5. Vi cito solamente il testo in alto, è una sola riga che mi ha colpito il Natale scorso quando me ne ha parlato una persona. Dice, questa era un testo di sempre De Lubac, pensate, scritto nel 38, quindi un anno prima della Seconda Guerra Mondiale, e sembra che parli, il testo parla dell'evangelizzazione dell'Europa del 38, quando c'è il nazismo, il fascismo, c'è una serie di forme come oggi, scientiste, marxiste, di destra, eccetera, che combattevano fra di loro, c'era la Russia, c'era la Russia di Stalin, la Germania di Hitler, eccetera, e De Lubac dice: per annunziare il Vangelo è al singolare che dobbiamo parlare del mistero cristiano. È al singolare, cioè non è questo. Dio vuole farsi conoscere, è una sola cosa, ma è una cosa presa dal suo cuore, dal centro del problema, no? Capite che questo siamo anche noi, si capisce perché noi cerchiamo unità nella nostra vita, cioè chi sono io, cosa voglio, che cosa dico di me stesso, che cosa l'altro mi dice a me. È al singolare che noi dobbiamo parlare della vita, no? Il Vangelo si annunzia a partire, il Concilio dice questa è la visione. Dio vuole mettersi nelle nostre braccia, vuole farsi conoscere. E in questo senso, ancora un testo su questa parte, vedete che a pagina, in fondo a pagina 3, scusate, a pagina 5, c'è un piccolo testo dell'allora del Cardinal Ruini, che era in quei tempi il vicario del Papa, dice questa cosa che ci sposta già verso il paragrafo successivo della Dei Verbum. Perché è importante che Cristo sia figlio di Dio? Perché è importante il rapporto fra Dio Padre e suo Figlio, vero Dio, Dio da Dio, Figlio di Dio, luce da luce? Perché se Gesù non è Dio, vuol dire che Dio non si è rivelato ancora. Se Gesù è solo un rabbino, è solo un uomo, vuol dire che in realtà a Dio non è ancora piaciuto rivelare se stesso. Cioè, noi non sappiamo ancora chi è Dio. Solo se Gesù è veramente Dio, allora noi comprendiamo veramente la croce di Cristo, veramente il bambino Gesù. Ecco l'amore di Dio. Dio ama come ha amato Gesù, che si è fatto bambino, che si è preso il male sulle sue spalle, che è morto in croce. Se è vero, se no Dio non sappiamo chi è. Siamo ancora come ai tempi dei pagani, che erano politeisti, non si sapeva se Dio era maschio o femmina, se ci odiava, se ci amava, se ci aveva creato, se ci preparava per l'eternità o ci preparava per la polvere. Solo se Gesù è figlio di Dio, allora noi comprendiamo il volto di Dio. E se volete, solo se noi, vedendo Gesù, capiamo chi è Dio, questa è la prima parte, noi vediamo il figlio e diciamo ecco chi è Dio, ecco chi è il Padre. Ma insieme, per capire chi è Gesù, noi capiamo che Gesù è colui che il Padre ha mandato. Se noi dicessimo il Padre non ha mandato Gesù, Gesù si è alzato nella sinagoga, è stato battezzato, ha detto adesso dico le beatitudini, allora noi non capiamo niente di Gesù. Solo se Gesù è l'inviato del Padre ha senso tutta questa realtà verissima, no? E un'ultima cosa ancora, torniamo a pagina 2. Dice la Dei Verbum, in questo paragrafo 2, che è l'ultima riga del paragrafo 2, di questo primo paragrafetto, Cristo è insieme il mediatore e la pienezza della rivelazione. Cristo è il mediatore, cioè noi è tramite Cristo che sta in mezzo fra noi e Dio, che capiamo chi è Dio. È tramite di Lui, Lui sta in mezzo, dice il Concilio, fra noi e Dio, noi capiamo che è il Padre tramite di Lui. Quando io spiego queste cose nelle riunioni di un piccolo gruppo, mi diverto a fare questa domanda, la faccio senza attendere la vostra risposta. Qual è il contrario di mediato? Cioè Cristo media la rivelazione del Padre, dopo un po' le persone arrivano a capire che il contrario è immediato. Cioè io arrivo a Dio da solo, io arrivo a Dio senza mediazione, e qual è il macello? Che io mi sbaglio. Cioè se io arrivo a Dio senza Gesù, io in realtà il volto di Dio non lo vedo. Pensate a tutti gli uomini, tutte le religioni, tutti i tempi, i filosofi, hanno cercato sempre Dio, ma non l'hanno mai trovato. Solo quando c'è stata Cristo che è venuto attraverso di Lui, noi abbiamo capito chi è Dio. Questo dice la Dei Verbum, Cristo è il mediatore. L'immediatezza sembra più sembra il fuoco dell'entusiasmo, inizia, io vado verso Dio, vado in una chiesa, piango, mi commuovo, e c'è l'emozione tipica dell'immediatezza, cioè è il fuoco, è il pianto, la lacrima, ma poi dico ecco adesso sono cristiano perché sento di essere cristiano, ma se io non mi scontro con Gesù, io non divento cristiano, perché mi faccio una mia idea, ma è solo questa mediazione granitica, rocciosa, faticosa da accettare, che mi fa dire ecco, dialogando con Gesù io capisco, io trovo il volto di Dio. Ma la seconda parola è ancora più importante: Cristo non è solo il mediatore, ma è la pienezza della rivelazione. Cioè anche l'Islam dice che per conoscere la volontà di Dio serve un mediatore. Il mediatore è Maometto. Senza Maometto noi non avremmo il Corano, c'è uno in mezzo fra me e Dio. Ma Maometto non è la pienezza della rivelazione. Maometto dice: Dio mi ha mandato, guarda il Corano. Cioè Dio mi ha mandato, la pienezza è lì, è in quel libro. Cioè Maometto viene chiamato da Dio, secondo la visione islamica, per indicarci la pienezza che è questo libro, no? Cristo viene e dice: seguimi. Chi ascolta me ascolta il Padre, chi vede me vede il Padre. Cristo è Lui la pienezza, non solo sta in mezzo, ma Lui è la totalità dell'amore di Dio, Lui è la totalità della rivelazione divina. Lui è Dio venuto in mezzo a noi. Noi finalmente, il sogno dell'umanità da sempre, il sogno di chi non crede, ma Dio c'è il nulla, moriremo, diventeremo vermi, ma cosa bisogna? Certo, noi non diventeremo vermi, perché? Perché Dio è venuto, perché Dio in Cristo è Lui la pienezza, la prova, il segno, la totalità, la presenza di Dio in mezzo a noi. Pagina 5. Che cos'è allora la fede secondo la presentazione della Dei Verbum? La fede, dice la Dei Verbum, arriviamo al paragrafo 5, è un'espressione di nuovo semplicissima, la Dei Verbum è apparentemente difficilissima, in realtà è proprio prende dei sentieri aperti, delle autostrade, e ci spiega. A Dio che rivela, lo trovate in fondo a pagina 5, dice il Concilio, a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale l'uomo gli si abbandona tutto intero e liberamente, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e assentendo alla rivelazione, volontariamente alla rivelazione che egli fa. Cosa vuol dire? Se Dio si rivela, se veramente Gesù è venuto in mezzo a noi, che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo rispondere, dobbiamo dirgli vieni, abbracciami, ti voglio abbracciare, stai con me. La fede è risposta, la fede non è domanda. La fede non è innanzitutto ricerca, la fede è risposta. Se veramente Dio ha mandato, è piaciuto a Dio rivelare se stesso, se veramente Gesù è Dio venuto in mezzo a noi nel bambino, nel crocifisso, nel risorto, allora amami una buona volta, allora vieni, cioè è la risposta giusta. Se questo è questo, allora io cosa faccio? Certo, Signore, eccomi. Si compia di me la tua volontà, accada quello che hai detto e così via, no? Perché noi rispondiamo ad un'azione che non abbiamo fatto noi. Vi faccio due esempi così sciocchi che mi sono inventato in questi tempi. Metteteci voi, cioè nella catechesi sappiate trovare, non si devono mai ripetere gli esempi degli altri, solo qualche volta sì, poi inventatevi. Mi sono inventato due esempi, ricordo una coppia che aspettava un bambino, corrono gioiosi dai genitori, cioè aspettiamo questo bambino, e allora? E va bene? E allora? Cioè la reazione è sbagliata, cioè se io ti porto un bambino, se io figlia tua, figlio tuo, ti dico aspetto un figlio, ma sorridi una buona volta, cioè ma di che meraviglia, ma cosa facciamo adesso stasera, spigliamo lo champagne, mangiamo insieme, andiamo a cioè la risposta è inadeguata. La tua risposta non è adeguata al fatto che c'è un bambino. La fede è la risposta adeguata, è l'obbedienza della fede. Cioè, la fede è io obbedisco a quello che tu fai per me. Tu vieni e io ti obbedisco. Un altro esempio banale, la stessa cosa, metteteci quello che volete. Mi ha raccontato un ragazzo che aveva un papà, che ha un papà un po' algido, un po' freddo, un po' distaccato, eccetera. Questo era fidanzato da 10 anni con una ragazza, va dopo discussioni, eccetera, eccetera, finalmente decidono di sposarsi. Allora va dal papà e gli fa, papà, ho deciso, mi sposo. Il padre lo guarda e fa, con chi? Una battuta stupida, no? È una risposta sbagliata. Cioè non è una risposta di chi entra, ma raccontami ma cosa è successo, come ci siete arrivati. Cioè la risposta che entra dentro è l'obbedienza dell'amore, del rapporto padre-figlio, del rapporto amico-amico. È la risposta. Allora il Concilio dice, capite com'è sintetica, cioè il Concilio, dice De Lubac, che è al singolare. E noi dobbiamo presentare la fede, no? Che cos'è la fede? La fede è la risposta dell'uomo a Dio. Se Dio si rivela, è unitario. Dio si rivela, l'uomo risponde. Sembra semplice, lo sapete che non è così semplice, ma però bisogna trovare una chiave che ci fa intuire il mistero, ci permette di comunicare. Il Concilio Vaticano II prova a fare una fatica per comunicare il mistero, comunicare che cos'è la fede. Pagina 6, dopo aver detto che Cristo è la parola di Dio piena, completa, e che quindi la fede è accogliere Cristo, se Dio si rivela totalmente, se Dio dice ti amo, abbraccialo una buona volta, questa è la prima parte, si apre una seconda questione, che era quella da cui era partito Giovanni XXIII. Che rapporto c'è allora fra la scrittura e la tradizione? Fra l'Eucarestia, la Messa e la Bibbia? Fra il credo e il libro di Giona? Fra i sacramenti e il libro degli Atti degli Apostoli? La grande discussione era complessa, è una discussione che fra l'altro il Concilio non ha chiuso totalmente, ha lasciato una parte aperta ai teologi, perché è chiaro che alcune cose che noi viviamo nella fede della Chiesa non sono dette esplicitamente nella Scrittura. Pensate per esempio, nella Scrittura c'è scritto che i sacramenti sono 7, c'è scritto che il Papa è il Vescovo di Roma, c'è scritto che Pietro sarà la pietra su cui, ma Pietro non è ancora arrivato a Roma quando Gesù gli dà, cioè la fede è la scrittura, ma non è esattamente la scrittura. D'altro canto la tradizione può dire una cosa, può dire che i sacramenti sono 7 se non c'è un fondamento dentro, cioè se non c'è un fondamento in Cristo e nella scrittura, che rapporto c'è fra la scrittura e la tradizione? E noi nella catechesi dobbiamo leggere sempre la Bibbia o dobbiamo spiegare anche il credo? Dobbiamo usare il catechismo della Chiesa Cattolica o dobbiamo leggere solo il Vangelo di Marco? Cioè, che rapporto c'è fra scrittura e la tradizione? Allora, a partire da questa cosa che è il primo capitolo, la parola di Dio è Gesù, il Verbum Dei è Gesù, diventa risolvibile questa questione per il Concilio. Il Concilio prima dice Cristo è la parola di Dio. E allora la chiave per capire come Cristo si comunica a noi. dico una cosa, scusate, sintetica della prima parte, mi ero dimenticato, non so se l'ho detto, lo ripeto, se volete fate una prova, un cartina al tornasole per vedere se siete stati bravi come catechisti, provate a chiedere a un bambino, a un catecumeno, a un papà, a una mamma, che cos'è la parola di Dio? Se vi risponda è la Bibbia, vuol dire che non ha capito il concilio, vuol dire che vi boccio, vi do 4 come catechista. Cioè una persona deve essere in grado di rispondere subito, senza pensarci un attimo, la parola di Dio è Gesù. La parola di Dio completa è Cristo. Se risponde questo siete stati dei bravi catechisti, dei bravi preti, il problema è mio, sono io che non sono bravo, cioè la colpa è mia, no? Il concilio non è passato, cioè le persone non sanno, non capiscono che noi siamo cristiani perché diciamo sì a Gesù. Questa è la parola, il verbum Dei, il verbum Domini è Cristo. Come Cristo si comunica a noi? Secondo passaggio, allora, questo che abbiamo a partire da pagina 6. Cristo si comunica a noi innanzitutto facendo nascere la Chiesa. La tradizione viene prima della Bibbia. Cioè Cristo, tu non lo conosci leggendo la Bibbia, ma tu Cristo lo conosci entrando nella Chiesa, stando con i vescovi, i preti, i catechisti, tuo papà, tua mamma, tua nonna, il tuo collega cristiano. Cristo infatti non è venuto, non ha detto agli apostoli, mi raccomando, prima di morire scrivetemi la Bibbia, voglio 4 Vangeletti, voglio l'Apocalisse, io amo la Bibbia, scusate la battuta shock, ma è per farvi capire, legge. Cioè Cristo non ha mai detto scrivete i Vangeli. Perché per lui non era la cosa più importante. Cristo ha detto andate, battezzate, predicate, guarite, perdonate, fate questo in memoria di me. Cristo ha voluto il corpo vivo della Chiesa che con la sua carne e con lo Spirito Santo che entra dentro la vita dei cristiani trasmettesse lui al mondo. Allora la tradizione, dice il Concilio, trasmette la parola di Dio. È la viva tradizione della Chiesa che trasmette la parola di Dio. Se voi leggete il punto 7, siamo a pagina 6 della Dei Verbum, dice così la Dei Verbum. Dio, con somma benignità, dispose che quanto Egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Se volete, questo è un azzardo, ma verissimo, del Concilio. Perché c'è la Chiesa? Sapete che oggi la gente dice la Chiesa c'è perché l'ha voluto San Pietro. E Gesù non la voleva la Chiesa, c'è questa baggianata storica, eccetera, no? Ma il Concilio fa un passo ancora più indietro. Non è stato Cristo a volere... Anche il Concilio dice, guardate, è vero che non è stato Cristo a volere la Chiesa, è sbagliato dire che Cristo... Perché la Chiesa l'ha voluta Dio Padre. Dio Padre ha voluto la Chiesa, Dio Padre ha predisposto, Dio Padre ha voluto comunicarsi in Gesù, ma poi voleva non solo che noi lo conoscessimo, ma che dopo gli apostoli, anche noi che siamo 2000 anni dopo, anche i vostri figli, i vostri nipoti, dovevano continuare ad avere Gesù. Non voleva solo venire e scomparire, ma voleva esserci presente, voleva che tutti... Allora continua il Concilio, perciò Cristo Signore ordinò agli apostoli che l'Evangelo venisse da loro predicato a tutte le genti. Cristo, siccome porta a noi la volontà del Padre, Cristo obbedendo al Padre fonda la Chiesa perché questo è il disegno del Padre. Allora noi potremmo dire scherzando, è vero che non l'ha voluta Cristo la Chiesa, l'ha voluta Dio. L'ha voluta Cristo perché la voleva il Padre. Cristo tutto quello che fa, lo fa perché fa ciò che vuole il Padre, no? E nel paragrafo 8... c'è una frase bellissima che sintetizza che cos'è la tradizione, la trovate il secondo neretto del paragrafo 8 della Dei Verbum. La Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Che cos'è la tradizione? La tradizione non è dare dei pezzi di cose, la Chiesa ti dà ciò che essa è. Don Andrea è figlio di Dio, Don Andrea crede, è amato dal Padre, battezzando un bambino, predicando il Vangelo, ti dà la figliolanza divina, fa sì che anche tu abbia Cristo, cioè ti dà questo singolare che è la fede, ti fa entrare nel mistero di Dio, questo è ciò che fa la tradizione. lo fa nella liturgia, lo fa nella catechesi, lo fa nella cultura, lo fa costruendo le università, lo fa seppellendo una persona che è morta, lo fa accarezzando un bambino, lo fa battezzando, lo fa in tutti i modi. La tradizione è tutto. Se volete, è importante che voi abbiate coscienza che voi siete la tradizione, cioè i catechisti sono la tradizione, cioè i catechisti fanno sì che tutto ciò che noi siamo continui a camminare nel mondo. E cos'è che fa la tradizione che non può fare la scrittura? Trovate un testo a pagina 7, semplicissimo, bellissimo, di Umberto Betti, che è stato uno dei redattori della Dei Verbum, un francescano che è morto di recente. Umberto Betti dice questa cosa: perché la tradizione per certi aspetti è più importante della Bibbia? Perché se io leggo la Bibbia 200 volte, ma non vado a messa e non prendo il corpo di Cristo, io non ho Gesù vivo. L'ultima cena di Gesù, la parola di Dio, si comunica in due modi. Si comunica attraverso il testo del Vangelo di Marco, di Matteo, di Luca, di San Paolo, che parla dell'Eucaristia, ma si comunica innanzitutto attraverso il sacerdote che, dicendo "questo è il mio corpo", ripetendo le parole di Gesù, mi dà l'Eucaristia. La liturgia è parola di Dio per certi aspetti più importante della Bibbia, perché quando un sacerdote dice "questo è il mio corpo", è Gesù che lo dice in lui, e quindi quel pezzo di pane è Gesù che dice "mangialo e avrai comunione con me", mentre mille letture della Bibbia non vi daranno mai l'Eucaristia. Quindi la tradizione è più forte per certi aspetti, comunica la parola di Dio, se volete, in maniera più forte della Bibbia. La forza della tradizione è la sua vitalità, cioè ti dà Cristo vivo. Per questo noi comunichiamo la fede tramite i sacramenti, tramite il canto, mentre la scrittura è fissa, la tradizione è viva. E soprattutto attraverso il sacramento ti comunica Dio stesso, Cristo stesso. Ma perché allora c'è la scrittura? Perché qual è la forza invece della scrittura che non ha la tradizione? Cioè, perché non basta la tradizione, ma la scrittura è parola di Dio? Perché la tradizione non è parola di Dio in ogni sua espressione. Se io, esempio stupido che per fortuna non avviene abitualmente, ma se io sacerdote, Don Andrea, sono sull'altare e durante la quindi sono tradizione, cioè io sto dando il corpo di Cristo e durante la messa prendo e do un calcio a un ministrante o prendo e dico un'eresia durante l'omelia, io smetto di essere tradizione. Cioè, io sono tradizione, ma non tutto ciò che io faccio è tradizione. Non tutto ciò che io faccio è trasmissione di quella parola di Dio. La scrittura è quella cristallizzazione fissata una volta per sempre che Dio ha ispirato, Dio è entrato in ogni singola parola che gli autori sacri hanno ispirato, che permette di continuamente far sì che la tradizione resti dentro il suo vero alveo e non si allontani mai da Cristo. Se ci pensate, avviene per la scrittura, è un esempio molto semplice, quello che avviene quando voi prendete appunti. Cioè, perché voi scrivete degli appunti? Perché vi fissate? Non so, mia mamma aveva il primo disegno fatto da noi figli, aveva conservato tutto l'epistolario fra lei e suo padre, aveva... Perché quella cosa, se tu ti dimentichi una cosa, tu riprendi quella lettera e dici: ma me l'avevi detta questa, ma come fai a dire che non te l'ho detta? È scritta qui, ma è scritto questo. E che bello rilegge. È chiaro che leggere quella cosa non è come quando l'hai vissuto, cioè viverlo è più vivo, è più bello, è più ricco. Ma quella cosa lì ti permette di tornare continuamente alla verità di quell'origine. Se una persona dicesse "Gesù non è risorto dai morti", tu prendi Giovanni, Luca, Matteo, Marco, dici: ma manco per niente, guarda, cioè loro hanno, la Chiesa ha scritto la Bibbia. Quindi c'è Cristo come parola, questa parola genera la tradizione che trasmette la parola, e questa parola trasmessa si cristallizza nel testo sacro che ci permette di avere un accesso continuo. E allora nella scrittura, la forza della scrittura rispetto alla tradizione, la tradizione ha la forza della vitalità, la scrittura, se volete, ha la forza della fissità. Quelle parole non si possono più toccare. E allora tu le leggi e Dio le ha ispirate una per una, e sono ispirate proprio attraverso anche la libertà dell'uomo, certo che l'ha scritte, ma andando lì tu ritorni continuamente, quelle parole fisse hanno una forza di convertirti, di farti pregare, diversa che se pensi da solo, diverso che se tu pensi a Gesù da solo, ma tu pensi a Gesù scontrandoti con le sue parole, con quella cristallizzazione dell'esperienza di tutta quanta la Chiesa primitiva. Arriviamo rapidamente, come sempre sforando, a un ultimo punto che mi interessa sottolinearvi, e gli altri li dobbiamo omettere. Arriviamo a pagina 10, a un punto molto importante, che è l'apostolicità e la storicità dei Vangeli. Il Concilio, dopo aver parlato della parola di Dio, della tradizione che trasmette la parola di Dio, della scrittura che è locuzio Dei, cioè che è fissazione della parola di Dio, quindi questa parola è più grande di questa e di questa, questa è la parola, questa ti trasmette in maniera viva, questa te la trasmette in maniera fissa, in maniera che queste due non le puoi mai separare, non puoi mai prendere solo la scrittura o solo la tradizione, ma le devi sempre prendere insieme. Si ferma a sottolineare alcuni aspetti della scrittura. E in particolare vorrei sottolinearvi una cosa che è stata importantissima per il Concilio. Il Concilio sottolinea la storicità dei Vangeli. Cioè, Paolo VI volle esplicitamente che il Concilio dicesse che, leggendo i Vangeli, noi troviamo fedelmente nell'insieme dei Vangeli il vero Gesù, il Gesù storico. Se un autore dice, in nome del Concilio, io dico che i Vangeli sono inventati dalla Chiesa, è contro il Concilio. Se volete, è chiaro che i libri di Gesù di Nazareth, del Papa, sono dei libri profondamente conciliari. Cioè, Benedetto XVI dice che attraverso i Vangeli noi realmente entriamo nel mistero di Gesù. No? E potete vedere a pagina 10, vi ho messo un piccolo frammento, un piccolo testo, della lettera che il 18 ottobre 65... ma l'aveva scritta il 17 ottobre, me lo ricordo perché per me è un giorno importante, Paolo VI indirizzò tramite il suo segretario di Stato, perché i padri avevano scritto che i Vangeli sono, dicono cose vera et sincera, cioè i Vangeli trasmettono cose vere, cose sincere, cioè gli evangelisti. Paolo VI scrisse una lettera dicendo, non mi basta, all'uomo non basta, cioè l'uomo di oggi deve essere confermato che i Vangeli sono degni di fede storica, cioè reggono alla prova della storia, mentre gli apocrifi non reggono alla prova della storia, i Vangeli reggono alla prova della storia. E allora disse questa frase, mutentur, sia mutata, ita ut semper vera seu historica fide digna, cioè sia mutato nel... I Vangeli dicono di Gesù cose vere e degne storicamente di che ci si affidi, che siano storicamente credibili, affidabili, in questo senso sono affidabili storicamente, no? Etenim, in priore formula evangeliorum, historia fides, non satis, non abbastanza, mi sembra, cioè quella formula precedente, non mi sembra che sia sufficientemente bastante per spiegare che cosa la Chiesa crede dei Vangeli. E allora nel paragrafo 19, la vedete subito sopra, della Dei Verbum, è subito sopra, siamo pagina 10 sempre, allora venne fuori poi questa formulazione. La Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza che i quattro suindicati Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù, figlio di Dio, durante la sua vita operò e insegnò. Certo vanno interpretati, poi si dice c'è Gesù, poi ci sono gli apostoli, poi ci sono gli autori sacri, c'è un'analisi storica, scientifica che ci porta a dire questo particolare forse non è così, ma nella loro globalità, dice il Concilio, i Vangeli sono degni, ci permettono veramente di avere accesso al Gesù storico. E per capire come il Concilio risponde a questa domanda, andiamo al paragrafo 18 della De Verbum, che è subito sopra, quando il Concilio dice i quattro Vangeli sono di origine apostolica, un'altra frase che mi è molto cara, chi di voi mi conosce sa che io la ripeto spesso, a quei tempi come oggi si discuteva, ma chi sono gli autori dei Vangeli? È veramente Marco, è veramente Matteo, è veramente Giovanni? Il Concilio dice: siate voi liberi, voi studiosi, esegeti, scienziati, studiate tranquillamente, siate voi a dirmi se veramente Giovanni è l'autore del Vangelo, oppure è una serie di discepoli, oppure la sua scuola, oppure sono più... Questo studiatelo tranquillamente. Quello che non potete dire senza mutare il dogma della Chiesa è che quei Vangeli, così come sono, hanno origine apostolica. Come lo possiamo spiegare in maniera semplice? Immaginatevi, tanti di voi hanno preso degli appunti, no? Mettiamo che fra, non so, un anno scrivete su Facebook, scrivete su, un altro scrive su un sito internet, un altro sul suo diario, scrivete dei racconti di quello che è stato fatto qui. Quando fra, come è successo nei Vangeli, cioè Gesù ha predicato e poi pian piano alcune persone hanno messo per iscritto, quando, anche se non fosse stato Giovanni, quando quel Vangelo è stato sentito, letto dagli apostoli o da quelli che erano stati discepoli degli apostoli, quelli hanno detto: beh, questa cosa rappresenta Gesù, è vero, quello che ha detto Don Andrea è esattamente quello che è stato detto quel giorno, cioè corrisponde, l'origine di quella cosa è solida, cioè è quello che è stato detto, è quello che è avvenuto, è quello che è successo. Se invece uno dicesse: Don Andrea ha detto che a Dio non si può rivelare in persona, che Dio ci ha mandato solo un libro, che Dio... Uno dice: ma non hai capito niente, cioè tu, ma dove stavi quel giorno? Cioè non hai capito, no? I Vangeli si sono affermati nella Chiesa perché la Chiesa, leggendoli, sentiva che quei Vangeli corrispondevano alla tradizione che aveva ricevuto a voce, ai sacramenti che aveva, al battesimo. Li sentiva e diceva: certo, questo è Gesù, certo, questo è Gesù. Non era sfigurato, ma era veramente Gesù. E allora, ultimo punto, e arriviamo al punto 7, allora il Concilio dice che noi dobbiamo accostarci alla Bibbia, dobbiamo far sì che le persone abbiano il più possibile un accostamento diretto alla Bibbia, vivano della tradizione, ma anche abbiano la loro Bibbia sul comodino, abbiano il Vangelo, lo leggano, lo sappiano comprendere, lo sappiano meditare. Il Concilio riprende una frase meravigliosa di San Girolamo, dove si dice: ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Cioè, chi ignora le scritture, ignora Cristo. Cristo è così presente dentro i Vangeli, che chi legge i Vangeli continuamente incontra il Cristo vero della tradizione, il Cristo vivo, il Cristo reale che ha predicato, che ha fatto i miracoli, che è morto, che è nato, che è risorto, incontra la storia della salvezza che ha preparato la venuta di Cristo. Bisogna prendere nelle mani questo, ed è il dramma di non avere questa realtà che fa sì che perdi addirittura Gesù Cristo stesso. E pensate, mi piace usarlo come complimento e poi con una battuta finale, e pensate che Ratzinger ha scritto una volta, alla faccia di quelli che vogliono sempre dividere la Chiesa, ha scritto che uno dei più grandi studiosi e predicatori della parola è stato il cardinale Carlo Maria Martini, lo trovate a pagina 12, dice: quando ho preso il libretto La vita di Mosè, sapete che Martini è stato innanzitutto un grande esegeta, uno storico della critica testuale, cioè ha studiato le virgole della versione esatta, del testo corretto, cioè, quando leggi La vita di Mosè, tu vedi che Martini legge il testo della scrittura, ma insieme respira la fede della Chiesa. Ti cita i padri, ti cita i rabbini, ti cita il credo della Chiesa, i maestri di spiritualità. Cioè tu hai questo insieme, tradizione, scrittura, che ti spinge continuamente a credere che Dio si è fatto veramente conoscere in Gesù Cristo suo Figlio. Ci ha veramente amato, ci ha veramente toccato, ci ha veramente abbracciato, perché ci ha donato il suo Figlio, no? Questo è il problema oggi della scrittura che il Concilio cerca di tenere saldo, no? Tenere sempre scrittura e tradizione insieme, quindi spingere le persone a amare la tradizione, spingere le persone ad amare la scrittura. Far capire che il dogma della Chiesa è esattamente la corretta interpretazione della scrittura e che il dogma ha bisogno sempre della scrittura per ritrovare la sua freschezza, la sua vitalità. Non ci può mai essere fede senza dogma e fede senza scrittura, perché queste due cose insieme ci portano continuamente, ci spingono verso il Cristo. E allora, con la battuta finale, che usammo a Santa Melania quando facemmo la prima mostra sulla Bibbia. A pagina 11 trovate una frase molto bella, molto semplice, di Roberto Benigni, che parlando della Bibbia nei suoi testi diceva questa cosa verissima: la Bibbia è il libro più venduto e più letto da tutti, anche perché quando si sanno i gusti dei lettori, perché la Bibbia è l'unico libro e l'unico esempio in cui l'autore del libro è anche l'autore dei lettori. Dio, che ha fatto l'uomo, sa di cosa abbiamo bisogno. Dio, che ci ha voluto, Dio che è il creatore, ci ha mandato il suo figlio perché sa che noi siamo, sto allargando il discorso di Benigni, cioè noi realmente troviamo lì la nostra stessa vita, e quel libro ci legge perché ci fa comprendere realmente la via della vita, la via per vivere nella comunione con Dio, nella sua volontà, e la via per vivere realmente quella confidenza, quell'amicizia fra gli uomini che il Signore ha voluto che si costituisse come anticipo del paradiso, dove finalmente Lui sarà tutto in tutti. Questa è la lezione di oggi. Adesso ci alziamo per visitare la chiesa. Anzi, come prima cosa, prima di visitare la chiesa, andiamo alla tomba dell'Apostolo Paolo, senza scendere, diciamo una preghiera, veneriamo il suo sarcofago, il suo sepolcro, il suo corpo, e chiediamo che ci dia la grazia di essere fedeli alla sua volontà, alla volontà del Signore. Credo, avete il suo sarcofago che è stato scoperto, davanti c'è l'abside della vecchia chiesa e che si vede nel vetro, ma siamo soprattutto dinanzi al suo corpo. È venuto a Roma per dire: io realmente credo nel Signore, posso morire perché è la verità, Lui è figlio di Dio venuto in mezzo a noi, e nel credo noi confessiamo la fede della Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e noi uomini per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con San Paolo a Roma vennero anche San Luca e San Timoteo, chiediamo la loro intercessione. San Paolo, prega per noi. San Luca, prega per noi. San Timoteo, prega per noi. Ed ora ci richiamo a prendere le audioguide, dovremo andare a destra, mi seguite. Sì. Vedete, c'è questo qui che fa vedere com'era il sepolcreto ricostruito, questo disegno. Scusate? Niente, non ce la si fa, purtroppo. Sì. Qui si vede, poi casomai tornate a vederlo, il sepolcreto con il Tevere, com'era quando San Paolo fu portato qui probabilmente. Qui vedete la prima chiesa costantiniana con l'abside rivolta verso il Tevere, l'abside che si vede davanti alla tomba, e qui trovate invece la basilica, quella successiva, che è questa grande, che fu girata dall'altra parte, vedete l'inversione di posto, che è quella fatta dai tre imperatori, si chiama la basilica cosiddetta dei tre imperatori, fatta da Teodosio, Arcadio, Onorio, Arcadio, poi vedremo le iscrizioni, che poi è andata distrutta nell'incendio del 1823. quello che voi vedete si vede benissimo, è tutto rifatto. Tragicamente ci fu un incendio, c'erano le travi di legno, bruciò tutto, ma a quei tempi non si conservava niente, cioè oggi avrebbero salvato ciò che era rimasto, invece a quei tempi dell'Ottocento si buttava giù e si ritirava perché era più bello. Era la tipica idea del 1800, anche Viollet-le-Duc in Francia fa le stesse cose, è una cosa che avveniva, era la cultura del tempo, no? Si è salvato, vedremo, pochissimi frammenti, che sono quelli su cui ci fermeremo, di questa basilica, mentre questa è dell'Ottocento, insomma. Camminando, andando verso le audioguide, adesso dobbiamo ognuno prendere la cuffietta, rientriamo, vi faccio vedere alcune cose rapidamente. Vedete alcuni resti della basilica dei tre imperatori, qui trovate dei capitelli, resti di colonne, eccetera. Le colonne intere, le vedremo alla fine, sono state messe dall'ingresso laterale, dall'altra parte. Ci sono ancora le colonne antiche, sono state messe tutte quelle rimaste una a fianco dell'altra e le andremo a vedere. Mi fate passare e seguitemi tutti. Cercate di venire in fretta. Fecero delle mura e chiamarono Giovannipoli, cioè chiusero per la prima volta dentro le mura e allora nacque il monastero fortificato, perché appunto se gli arabi avessero attaccato ancora, gli arabi erano al Monte d'Oro, erano al Garigliano, avevano le basi a Saint-Tropez al Garigliano e cercavano di prendere tutta l'Europa. Allora circondarono di mura, con le mura leonine circondarono San Pietro e il Papa e con Giovannipoli chiusero di mura anche San Paolo e la torre che si vede è il resto dell'antica fortificazione, perché passando per il Tevere, risalendo il Tevere, cercavano di entrare dentro la città. Si sente? Ottimo. Chi non mi vuole sentire, qui vedete il quadriportico, lasciate sempre uno spazio di passaggio, vedete il quadriportico come è stato rifatto dopo l'incendio, come vedete è algido, a me non piace, cioè si vede subito che non è una cosa medievale, il medioevo è molto più bello, le cose belle medievali vi facciano amare il medioevo, ripetiamolo sempre, cioè il medioevo è bellissimo, non avrebbe fatto delle cose così meravigliose se non fossero uomini pieni di capacità di luce, di colori, eccetera. Questo è fine 800, è molto più brutto, cioè fine 800 non hanno la capacità di fare delle cose belle come nel medioevo, no? Sono state poste due grandi statue che ci aiutano a vedere l'iconografia. Al centro è chiaramente la statua di San Paolo. Ha questi due attributi sempre, la spada e il libro. La spada negli apostoli, cioè l'oggetto che l'apostolo ha in mano, è sempre il segno dell'oggetto con cui è stato martirizzato. Quindi è la spada con cui gli hanno tagliato la testa, è la decapitazione, no? È il dare la testa, dare la vita, ho dato la testa al Signore, ho perso la testa in senso buono, cioè l'ho talmente amato da dare veramente la testa, no? Ho sentito una volta una guida su, diceva, perché San Paolo è stato un guerriero, c'ha la spada, queste cavolate, io gli avrei spiccicata, spiaceva, cioè, sente le guide dicono, pensate ho trovato uno che spiegava Nostradamus qui dentro, cioè stava facendo, vedete i papi, adesso poi morirà questo, ci sarà quello dopo che si chiamerà così, cioè, gli ho detto, ma lei cosa sta dicendo qua dentro? Cioè, allora, invece l'altro è il libro, perché è l'autore appunto delle lettere. Quindi Paolo è autore delle lettere, quindi ha con sé la sua fatica scrittoria, il suo messaggio che ha dato al mondo e ha la spada con cui è morto, con cui ha dato la suprema testimonianza, no? Ma come sapete, nella lettera agli ebrei, che probabilmente è di un discepolo di Paolo, non si sa esattamente l'autore della lettera agli ebrei, vi ho già raccontato una volta che padre Van Wah, il più grande studioso vivente, oggi cardinale della lettera di San Paolo Apostolo agli ebrei, diceva la lettera di San Paolo Apostolo agli ebrei non è una lettera, non è stata scritta da San Paolo Apostolo e non è rivolta agli ebrei. Comunque noi diciamo questa espressione, ma è uno scritto apostolico, capite? Quello che a noi interessa è che quello scritto rispecchia veramente ciò che gli apostoli dicevano. Quello scritto dice che Gesù è il sommo sacerdote, cioè tutto il sacerdozio antico trova il compimento nell'offerta di Cristo sulla croce. Questo pensava la Chiesa primitiva, questo pensa la Chiesa di oggi, no? E nella lettera agli ebrei si dice che la parola di Dio è come una spada che penetra fino alla divisione dell'anima, delle giunture, delle ossa e discerne i sentimenti dei cuori. Cioè che cosa vuol dire? Stiamo parlando della parola di Dio. L'autore tra gli ebrei dice, se io leggo la parola di Dio ti fa male perché ti entra dentro, cioè la parola di Dio non ti lascia, è come una spada che ti penetra dentro l'anima, però in realtà è quella che ti fa capire il bene e il male, ti fa capire la tua vocazione, la volontà di Dio, cioè divide, ma dividendo dà la vita, no? Allora, nel caso di San Paolo, la spada ha il doppio significato, cioè è sia lo strumento del martirio, ma è anche un simbolo del suo messaggio, no? La vedete anche sul portale d'ingresso, siamo sempre 1800, vedete c'è il libro aperto e c'è la spada sul libro, lì è più evidente, no? Il rapporto spada-parola. Cosa interessante, e questo per farvi capire di nuovo il rapporto tradizione-scrittura, pensate che Paolo prima fonda le comunità, gli insegna l'Eucaristia, quando Paolo dice vi ho trasmesso quello che ho ricevuto, vuol dire che gli ha insegnato a celebrare la Messa. San Paolo negli Atti degli Apostoli abbiamo due attestazioni che celebrava la Messa. Noi non siamo abituati a vederlo, per esempio quando muore il famoso ragazzo, lui fa un racconto che tutta la notte racconta la sua predicazione, come le nostre riunioni, le prediche di Don Andrea che non finiscono mai. C'era un ragazzo che stava alla finestra, si addormenta, casca e muore. Allora Paolo scende, gli ridà la vita, vanno su e spezza il pane, celebrano l'Eucaristia, cioè ringraziano il Signore. No? Noi abbiamo Paolo trasmetteva l'Eucaristia celebrandola, la tradizione della Chiesa. Cioè Paolo ha ricevuto dagli Apostoli l'Eucaristia e l'ha trasmessa. Dopo aver trasmesso l'Eucaristia, ha mandato delle lettere per confermarli nella fede. Cioè, la Bibbia nasce come uno scritto, se volete, occasionale, in alcuni momenti necessari, perché la vita che già viene trasmessa abbia delle indicazioni che la tengono. Ai Corinti, avete sbagliato questo, dovete cambiare questo, questo va bene qui. Cioè, la Bibbia realmente serve, è parola di Dio nella sua lettera. Paolo è stato ispirato da Dio, ma pensate che nella prima lettera ai Tessalonicesi Paolo dice una frase che per un ebreo era terribile, cioè si capisce perché lo volevano uccidere. Paolo dice: avete accolto la mia predicazione non come parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Paolo dice che la sua catechesi, l'andare nelle comunità a dire Cristo è il Signore, è la parola di Dio che opera. E voi capite che per una persona strettamente legata all'Antico Testamento, alla Tanakh, alla Bibbia ebraica, Mosè è la... Come ti permetti tu, Paolo, di dire che tu parli di Cristo risorto e quelle parole di Dio? Ma tu sei pazzo! Paolo è la grande prova della verità di Cristo. Vi raccontavo di questa cosa che mi ha colpito, la figlia di Andrea, Benedetta, c'era Augias che è andato al liceo a parlare della sua ipotesi che Gesù era solo un rabbino, e lei ragazza diciassettenne è salita e ha detto, scusi ma cosa vuol dire Gesù era solo un rabbino? Ma Paolo allora perché ce l'aveva? Paolo prima di convertirsi perché lui non accettava e poi dopo? Cioè è evidente che Paolo con Stefano, cioè fin dall'inizio Paolo capiva che Gesù era una persona di Gesù non era un rabbino. Tutti i capi del giudaismo di allora sentivano che nessuno ha capito, era ovvio che Gesù parlava come uno che o era un pazzo o era il figlio di Dio. Per questo diceva, lui non ha risposto, perché chiaramente non è facile rispondere, perché ce l'avessero tanto con lui se lui non diceva delle cose che erano impossibili nel linguaggio rabbinico di allora. Nell'angolo vedete San Luca, lo vedete lì nell'angolo a destra, e si riconosce dal vitello, che è il simbolo iconografico dell'Evangelista Luca, è posto qui perché Luca, secondo la tradizione, ma si vede anche dai testi, che c'è?
La voce va e viene, abbiamo difficoltà a seguire.
La voce va e viene?
No. È la distanza allora. È la distanza.
Purtroppo, avvicinatevi allora a chi sente. Allora, San Luca, noi vediamo negli Atti degli Apostoli, abbiamo la stessa teologia paolina, e come sapete negli Atti degli Apostoli ci sono dei brani che si chiamano le sezioni noi, che cominciano al capitolo sedicesimo, cioè fino a un certo punto l'autore dice Paolo andò qui, Paolo fece questo, Cristo apparve, gli disse sulla via di Damasco, questo, a un certo punto improvvisamente... Nel passaggio dall'Europa all'Asia, da Troade, si dice noi salpammo. Allora si chiamano sezioni noi, quelle sezioni degli Atti, dove è evidente, anche se è misterioso, cioè che in qualche modo l'autore degli Atti cammina con San Paolo. E l'autore degli Atti, che è sicuramente l'autore del Vangelo di Luca, alla fine degli Atti si vede che ci accolsero, ci vennero incontro Aquila, Priscilla, cioè sulla via Appia, la comunità di Roma, sapendo che Paolo stava venendo, ci vennero incontro, ci accolsero, non accolsero Paolo, ci accolsero. Allora è evidente che Luca, e ce lo fa vedere anche lettera a Timoteo, San Luca è stato a Roma. Quindi, ed è qualcuno che nel suo Vangelo ha scritto la sua visione di Cristo, ma ha scritto tramite gli occhi di Paolo anche. Per esempio in alcuni testi di Luca è chiarissima la grazia, noi siamo salvati per la grazia, no? E sicuramente è stato a Roma anche San Timoteo, e la seconda lettera a Timoteo lo fa capire, prima e seconda lettera lo fanno capire chiaramente. San Timoteo era il più grande collaboratore di Paolo, era come il segretario, e moltissime lettere sono scritte da Paolo e Timoteo alle varie comunità, e quindi Timoteo sicuramente l'ha seguito. Noi non sappiamo esattamente in che circostanze. Un autore ipotizza che le lettere cosiddette pastorali, Timoteo e Tito, sono sicuramente non di linguaggio paolino, ma sono delle lettere che hanno dei ricordi storici. Per esempio si dice a un certo punto: portami mantelli, portami le pergamene, cioè Paolo dice portami libri, perché Paolo leggeva i libri, Paolo usava la scrittura, usava altri libri, eccetera, portameli. Allora un autore, si chiama Giancarlo Biguzzi, un bravissimo professore, lui dice Timoteo, la lettera a Timoteo potrebbe averla scritta Timoteo usando i pezzi che si ricordava a memoria di Paolo, cioè non le ha scritte Paolo, ma è come se lui potrebbe aver attribuito a San Paolo questa specie di ricucitura, come se voi ogni tanto esiste la lettera che è in Civia che Paolo VI scrisse ai giovani, prendono delle frasi di qua, di là di Paolo VI, le mettono insieme, una cosa che Paolo VI non ha mai scritto, ma lì ci sono sicuramente degli elementi veri di Paolo che non ci trasmette l'epistolario, quindi abbiamo Timoteo, Luca e Paolo qui a Roma. Entriamo. Allora, questa è una delle dei resti della basilica medievale. È una porta fatta a Costantinopoli, fu regalata dall'imperatore, siamo nell'anno 1070, l'autore si chiama Stauracchio di Scio. Pensate che è fra il 1054, cioè c'era già stata la scomunica reciproca sull'altare di Santa Sofia, e il 1077 che è quando i turchi attaccano per la prima volta l'impero bizantino. Questo ci fa vedere come il 1054 non è ancora stata una divisione profonda, al punto che ci sono dei regali, cioè c'è un rapporto profondo che si mantiene, no? E se voi guardate, oltre i testi in greco, ma insieme alle parti latine, avete proprio le tipiche icone della tradizione bizantina riportate in bronzo. La porta è molto rovinata per l'incendio, cioè l'incendio col calore chiaramente affuso delle formelle, sono molto restaurate, non ha più lo splendore originario, no? Per esempio vedete la tipica Pentecoste, no? Secondo il modo bizantino, cioè sotto questo angolo, 1, 2, 3 sotto la barra, vedete che c'è dall'alto le lingue di fuoco che scendono sugli apostoli, e al centro c'è come un antro, come una caverna, una porta da cui esce il mondo, e gli apostoli vanno verso il mondo con dei rotoli in mano per portare il Vangelo, no? Notate sopra l'anastasis, cioè Cristo, sotto si vedono le porte, sono le porte degli inferi con le chiavi, Cristo che scende, calpesta il diavolo e va a tirare fuori Adamo ed Eva, no? Sono le tipiche rappresentazioni bizantine, ma per certi aspetti a quei tempi anche l'arte latina medievale era ancora molto simile a questa. In realtà a volte si esagera la distinzione Oriente-Occidente, poi diremo se è vero, ma se, per esempio l'arte bizantina stava andando verso un umanesimo nuovo e l'arte latina aveva profondamente certi tratti comuni. Mi interessa dire questo nell'ordine del nostro discorso. Voi sapete che per il mondo orientale la tradizione è di nuovo un caposaldo, cioè, anzi noi abbiamo da imparare da loro, la liturgia fa da caposaldo, e non si può mai dire qualcosa se non l'ha detto San Basilio, se non l'ha detto Gregorio Nazianzeno, l'ha detto Giovanni Crisostomo, cioè nel mondo orientale, come nel mondo latino, la tradizione è decisiva. Bisogna continuamente tornare a leggere quello che gli uomini ispirati da Dio hanno detto nella storia. Al punto che Ratzinger, quando fece una conferenza alla Facoltà Valdese, ancora cardinale, disse una notazione interessantissima. Disse: per gli ortodossi non c'è bisogno della Congregazione Dottrina della Fede, del Sant'Uffizio, perché loro hanno i monaci. se uno dice una cosa contro la tradizione della Chiesa, i monaci prendono i martelli e scendono in piazza. Cioè, i monaci sono il baluardo dell'ortodossia, la Chiesa latina, che se volete è più libera, ne fa di tutti i colori, cioè nella liturgia nostra, cioè, ha bisogno di qualcuno che dica questo sì, questo no. Cioè, nel mondo ortodosso la tradizione interviene a una forza talmente grande da radicare questa, quindi questa porta ci ricorda tutta la tradizione orientale, e qui per tradizione si viene sempre a fare la preghiera per l'unità dei cristiani, alla festa della conversione di San Paolo. Vi ricordate che nell'anno santo fu aperta in ginocchio da Giovanni Paolo II con a fianco l'arcivescovo di Canterbury, ci fu questa cosa straordinaria. E una cosa che il concilio ha fatto, che è bellissima, e speriamo che questa cosa ci porti sempre più avanti, voi sapete che le scomuniche del 1054 furono revocate. Se voi guardate a San Pietro, sulla destra sono scolpite in pietra le lettere di Atenagora, il patriarca di Costantinopoli, e la lettera di Paolo VI, perché si cominciò a dire, certo, abbiamo delle divisioni, la grande divisione è il papato. Cioè, noi cattolici riconosciamo vero tutto ciò quello che ha l'Oriente, i loro vescovi, i loro preti, il loro battesimo, la loro confessione, il loro matrimonio, tutti i sacramenti sono veri, c'è la vera fede nel sacerdozio, la vera fede nell'Eucaristia, quindi se uno lo concedesse, per esempio in Iraq, un cattolico che sta in un villaggio ortodosso e ha paura, potrebbe essere ucciso fuori, può ricevere la comunione ortodossa perché è la vera Eucaristia, se c'è un pericolo di rischio di vita. Ma la vera differenza è il papato, cioè c'è una concezione diversa del papato, perché l'Oriente sa che già nel primo millennio il papa è il primo dei vescovi, è sempre stato onorato da tutti i vescovi d'Oriente come il primo dei vescovi. Il problema è che cosa vuol dire che il primo dei vescovi, cioè che tipo di autorità, se solamente di onore si dice, o anche di giurisdizione, cioè se il papa ha anche la possibilità di emanare qualcosa che viene solo dalla sua persona senza aver necessariamente consultato tutti quanti, no? Anche?
Filioque, nel credo.
Su quello poi ne discutiamo, sì. Cioè, ci sono altre cose, il purgatorio, il filioque, eccetera. Ma i teologi latini dicono che in realtà non sono dei veri problemi, perché poi ne parliamo, adesso non possiamo. E c'è una persona molto cara che fa la guida per i russi, che guida un coro di musica russa e quindi conosce bene queste cose, sarebbe da specificare ulteriormente, ma purtroppo oggi non possiamo. E l'atteggiamento bello che è nato dal concilio, ma che è stato preparato dal preconcilio, è quello che poi troviamo nell'enciclica di Giovanni Paolo II: ciò che ci unisce nella fede è molto più grande di ciò che ci divide. Cioè, è vero che ci sono dei punti molto scottanti, ancora di più col mondo protestante, ma quello che la De Verbum dice, che Dio, il Padre, ha mandato il Figlio, che il Figlio è veramente Dio e che quindi si battezza in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che ci comunica una grazia divina, questo è importantissimo e unisce cattolici, ortodossi e protestanti. Quindi ciò che ci unisce profondamente, e quindi questa cosa ha permesso di revocare le scomuniche per sottolineare la vicinanza, la fratellanza e non i limiti della divisione, che però devono essere risolti, devono essere affrontati finché si arriverà alla celebrazione dell'unica Eucaristia comune. Quando si celebra la messa insieme si ha la pienezza della comunione visibile, e questo in questo momento ancora è qualcosa che noi dobbiamo pregare e invocare da Dio. Andiamo avanti verso il candelabro. Se mi sentite, io intanto spiego, perché dobbiamo velocizzare che è molto tardi, e poi vedete. Questo è una delle opere medievali perfettamente conservate, sì. È il candelabro pasquale, e appunto è una cosa veramente solenne. È il segno nella Chiesa di Cristo risorto, dell'unica luce che illumina il buio della vita, il buio della notte. La sua risurrezione è capace di illuminare il buio, e ognuno accende a lui la sua candela, e la tradizione, cioè una fiammella passa all'altro, l'unica parola di Dio, che è Cristo, passa di fiammella in fiammella nella notte di Pasqua, no? Da qui si prende questo. Nella sua semplicità è qualcosa di interessante. Nel Medioevo voi vedete innanzitutto che non scompare mai il demoniaco, cioè gli animali, il bestiario, cioè tutto è assunto dentro, ma se volete la capacità di Dio è di trasformare in bene anche il male. pensate ai diavoli che tirano fuori l'acqua, no? Le famose gargoglie delle cattedrali gotiche, no? È interessante, noi non abbiamo più il male per sé, non si parla più del male, del maligno, ed è sbagliato perché le persone poi non se ne difendono, no? La visione della Chiesa è che c'è il male, c'è anche il maligno, ma viene misteriosamente asservito al disegno di Dio. C'è una lettera di Paolo che dice Dio ne ha fatto come un corteo trionfale, cioè, e si vede che lui lo domina il male. Allora sta, è come, cioè, le forze animali, bestiali, le forze incontrollabili della natura sono, e anche le forze, sono comunque comandate da Cristo. Il male c'è i mostri, le cose selvagge, ma non è noi non abbiamo paura non perché il male non c'è, ma perché sappiamo che Cristo lo vince. Quindi basta stare attaccati a Cristo e il male non riesce di fatto a ucciderci ultimamente, no? Poi abbiamo la natura, vedete qui in questo posto, questo sono i rascemi con l'uva, e qui abbiamo uno che vendemmia, c'è cioè una specie di vendemmiatore, sembra un personaggio del circo che fa il trapezio. Cioè sono le figure della vita, per esempio spesso c'è i segni zodiacali con i vari mestieri, no? Se si ricorda che la gente che viene qui c'ha i campi, c'ha la vigna, deve cucinare, deve lavare i piatti, deve vivere, deve studiare, deve... E poi c'è la storia di Cristo, dove i soldati romani sono vestiti come con le armi, come si chiamano, le cotte di ferro sopra cui si metteva l'armatura. Vedete, sono queste cose tutte bucherellate, cioè sono le immagini dei soldati medievali, no? Qui vedete per esempio Pilato che se ne lava le mani. Cioè prima la cattura di Cristo, poi il giudizio con Cristo che è seduto sul trono come giudice da questa parte, e sopra si arriva fino all'ascensione, alla resurrezione, lo si vede di qua, Cristo che esce dentro una mandorla e viene portato presso il Padre, torna al Padre, avendo vinto il mondo, avendo portato la carne dell'uomo, porta finalmente la carne dell'uomo, la ricongiunge a Dio, no? E allora il cielo pasquale ricorda la storia della salvezza. È bellissima l'iscrizione che è ancora leggibile, ve la leggo nella traduzione italiana, e questo è immaginato come un albero. L'albero reca i frutti. Io sono un albero che reca luce e doni, annunzio gioie in un giorno di festa, Cristo è risorto e io offro tali doni. Questa è l'iscrizione che voi trovate. Arbor poma gerit, arbor ego lumina gesto, porto libamina, nunzio gaudia, se die festo, ma vengo presto, sbrigati, sur rexit Christus, nam talia munera presto, con la rima anche, cioè è un testo latino in rima, quindi se uno legge in latino si accorge che il Medioevo amava questo tipo di cose. Senza che ci... Allora vedete la grande abside. L'abside il mosaico viene realizzato sotto il Papa Onorio III. Siamo nel 1218 e appunto il Papa, lo vedete, Onorio, c'è anche l'iscrizione, è il Papa che è inginocchiato ai piedi di Cristo. E sappiamo dai documenti che il Papa di allora, Onorio, chiese due mosaicisti da Venezia, quindi il doge di Venezia mandò due mosaicisti. Probabilmente questa proskunesis, questa prostrazione del Papa, viene proprio dal modello orientale. Sapete che Venezia in realtà non era bizantina, parlavano latino a Venezia, però di sicuro il rapporto Oriente-mondo latino a Venezia era fortissimo, quindi probabilmente sono stati i mosaicisti bizantini a mostrare che il Papa è realmente ai piedi di Cristo, cioè non è lui sul trono, ma lui si prostra e bacia i piedi del Cristo, no? Vedete chiaramente, da qui si vede bene la parte antica, vedete come i piedi di Cristo sono di un colore, sopra i piedi cambia, siamo nel 1800, cioè l'iconografia è la stessa, ma se voi guardate i volti, il mosaico eccetera, è chiaramente diversa, secondo me anche molto più brutta, cioè si vede che non è l'opera medievale, no? Così come è originale la parte antica centrale, si vede l'etimasia, vedete che ci sono due angeli, al centro c'è il trono. Sul trono ci sono i segni di Cristo, c'è cioè il Vangelo, l'Evangeliario, la scrittura, la croce, i tre chiodi, la lancia e la spugna che viene issata su con una canna per bagnare labbra di Gesù, no? Allora è la gloria di Cristo, è la croce di Cristo, capite? Non è mai solo il Vangelo, ma è la croce di Cristo gemmata. Cioè la croce di Cristo è l'opera d'arte più bella che ci sia, cioè ha le gemme, è più bella di una collana, è più bella dei diamanti, è più bella dell'oro. È la croce gemmata che fa risplendere la grandezza dell'amore di Cristo che finalmente abbiamo visto. E al centro della croce, nel clipeo, c'è proprio la figura di Cristo. Quindi al centro della croce c'è Cristo che si vede, no? L'abbiamo detto tante volte, sapete che se non ci fosse il cristianesimo non ci sarebbero le immagini, sarebbe proibito raffigurare Gesù, che è uno dei grandi profeti, il crocifisso. Issa per i musulmani è un profeta, e uno dice ma perché non amate il crocifisso? Se i musulmani non amano il crocifisso per due motivi. Primo, perché secondo il Corano Gesù non è morto in croce, ma Gesù è asceso al cielo, è il più grande profeta prima di Maometto, ma non è vero che è stato crocifisso, l'hanno inventato i cristiani. Cosa che io non capisco mai, perché nessun giornalista spiega che loro parlano di Gesù, ma è un altro Gesù rispetto a quello storico. Ma il secondo motivo è che per un islamico non si può rappresentare nessuna, né Dio, né, perché Dio è trascendente, i suoi santi non si possono rappresentare, l'uomo non si può rappresentare, mentre per il cristianesimo è obbligatorio. Quindi dentro la croce c'è il volto di Cristo, no? E gli angeli hanno due cartigli con cui cominciano il gloria, e poi gli apostoli a destra e a sinistra continuano gloria a Dio nell'alto dei cieli, l'altro angelo risponde pace in terra agli uomini buona volontà, e poi continua Signore pietà, eccetera eccetera, cioè tutto il gloria che viene detto dai dodici apostoli che sono a fianco del Cristo, dell'etimasia sotto il Cristo. Invece l'altro oggetto che si è salvato completamente dall'incendio è il ciborio. Il ciborio è una struttura che sottolinea l'altare, che è il luogo centrale della Chiesa, quindi è un modo di solennizzare il fatto che lì Cristo è presente. Quando si celebra la Messa è come fosse un baldacchino, è come fosse un qualcosa che dice qui devi guardare, qui è il posto centrale, no? Quando il prete dice, vi dicevo, questo è il mio corpo, veramente lì Cristo è presente. Il Cristo è presente esattamente lì, esattamente. E allora il ciborio è come un trionfo di questa cosa, è come un'ostensione, no? E questo è di Arnolfo di Cambio, che è il grande scultore che iniziò a rinnovare, siamo ai tempi di Dante Alighieri, siamo nel passaggio del 1300, le figure di Arnolfo già sono umanistiche, siamo in pieno Medioevo, ma già nel 1300 c'è l'uomo rappresentato. Per esempio, se vedete Arnolfo di Cambio, c'è un sarcofago nel portico del Laterano, c'è questo vescovo che viene portato alla tomba e c'è uno con le gote gonfie perché sta soffiando dentro l'incensiere, cioè si vede proprio l'uomo, il ragazzetto che soffia, e quindi con le gote piene si vede quello che tiene il libro da sotto, cioè l'uomo è rappresentato come uomo realmente così com'è, è l'umanesimo medievale che fiorisce, che emerge in tutta la sua bellezza. Ora entriamo non possiamo fermarci perché è tardissimo, in quella cappella, la prima a sinistra dell'altare, e si conservano tre oggetti importanti che ricordano Santa Brigida di Svezia e Sant'Ignazio di Loyola. Santa Brigida di Svezia ebbe il crocifisso che gli parlò, il crocifisso che è dentro quella cappella, e Sant'Ignazio di Loyola venne qui con i suoi primi 12 fratelli quando accettò di diventare generale. Lo proposero generale, lui non lo voleva, se ne andò a San Pietro in Montorio a pregare, decise di accettare, quindi fecero qui la prima professione come compagnia di Gesù, con lui come primo preposito, diciamo primo comandante, fra virgolette, di questi primi 12 gesuiti nella compagnia, insomma. Invece entriamo a destra, andiamo a vedere il chiostro. Avanzare. Bene, allora, ho pensato che dico qui le ultime cose perché non siamo troppi, non ce la facciamo, si sta facendo tardi. Vi dico cosa vedere, chi vuole continuare a vedere. Allora, vedete la bellezza di questo chiostro medievale, fatto dai cosmati, maestri cosmati. È molto bello vederlo da vicino, cioè questa irregolarità delle pietre colorate, con gli smalti, probabilmente molte parti erano molto più colorate, no? Quindi si rende la pietra bianca, la si riempie di colore, il Medioevo è pieno di colore, anche le statue erano colorate come quelle greche, poi l'hanno perso nel tempo perché il colore si rovina, no? Lì in quell'angolo, dove vedete c'è una parte più istoriata in cui ci sono anche delle sculture, trovate l'immagine di Adamo ed Eva, di cui stiamo parlando in diocesi. Dovunque si parla di Cristo, si parla sempre di Adamo ed Eva, cioè c'è Cristo, ma c'è l'uomo, cioè Cristo è l'unico che illumina il mistero umano, le cose belle, perché l'uomo ha bisogno di amare, perché l'uomo vuole svelare se stesso, perché l'uomo si arrabbia se non viene capito, e insieme il dramma, il peccato, la lontananza. Quindi lo trovate sempre dappertutto, io dovunque vado mi diverto a dire dove sta Adamo ed Eva, lo cerco nelle chiese, purtroppo nelle chiese moderne non c'è più, è un dramma, cioè non abbiamo più, abbiamo perso la coscienza che Cristo è il nuovo Adamo, e senza Cristo non si capisce l'uomo, senza Adamo per certi aspetti non si capisce del tutto neanche Cristo, ma adesso non entriamo in questi particolari. In questa zona, dietro questa parte qui, c'è il monastero attuale dei Benedettini, questo era l'antico monastero chiaramente benedettino, e c'è il monastero abitato adesso dove Giovanni XXIII nel 59 salì su come fosse una cosa normale e disse dobbiamo fare il concilio. Quindi siamo in quella parte lì dietro, non si può entrare, insomma è dentro la clausura, ma lo immaginate lì, questo che entra dicendo mo glielo devo dire, mo adesso che cosa tiro fuori, e lo disse, ripeto, è un gesto di grande coraggio, una persona di 77 anni che dice è ora di fare tre cose enormi, insomma, concilio, sinodo e diritto canonico, cioè queste tre cose. Poi lui è l'iniziatore, in realtà fu, lo vedremo, è Paolo VI che pilota, avete visto gli interventi alla De Verbum, no? Paolo VI interviene e dice no, questo, cioè come Papa guida il concilio, Giovanni XXIII lo fa partire. Lui dice che ha avuto usa come uno, scusate l'espressione esatta, non mi ricordo più, quando lui raccontava, è stata un'idea proprio sua, che la chiama uno sprazzo di superna luce. Cioè lui non ha mai detto esattamente come gli è venuta l'idea del concilio, ma è stato un pensiero che gli è venuto diventato Papa e che lui ha ritenuto venisse dallo Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo mi ha chiesto la superna luce, la luce di fare il concilio, c'è bisogno di questo per il bene delle anime, dice lui, e per il tempo presente, cioè il bene della Chiesa e per il tempo presente, e cominciò questa avventura. Non sapeva neanche esattamente bene cosa farci, probabilmente aveva delle idee di fondo, ma aprì questa cosa e poi dopo fu lo Spirito a guidarla, no? Avete qui raccolti molte delle lapidi, eccetera, ma se salite nel monastero, una volta sono stato qualche minuto, ci sono dei corridoi interi con tutte le lapidi che erano a terra, qui era un sepolcreto enorme, vedete lapidi pagane, cristiane, sarcofagi, cioè, e tutto il materiale delle persone che sono state sepolte qui. Quando San Paolo è stato sepolto qui, poi i cristiani hanno cominciato, come sempre, a seppellire i morti intorno al corpo di Paolo, perché Paolo intercedesse per loro come segno di devozione, no? Qui dentro, entrando da quella porta, non entriamo tutti insieme perché è impossibile, chi vuole entra e lo vede, trovate prima una stanza di reliquie, quindi sono le reliquie sante, dei santi, dei martiri, eccetera, che possiede la Basilica, poi entrate nella Pinacoteca ci sono due cose, diciamo, storico-artistiche e una piccola parte di mostra che vale la pena vedere. Le due cose storico-artistiche sono queste, e c'è un'opera di Antoniazzo Romano, famosissimo pittore del 400 di grande valore, e soprattutto c'è la lapide, la trovate qui in questo muro di fronte, sta in alto, appoggiata sulla parete in alto, la lapide che era sul sepolcro di San Paolo, c'è scritto San Paolo apostolo e martire, e ha dei buchi, cioè vedete che è una lapide spezzata, quindi nel tempo con i vari interventi si è rotta, ha come dei buchi lavorati, e gli archeologi con sicurezza dicono che quei buchi ci ricordano l'antica tradizione che era fare le reliquie di contatto, ex contatto, cioè uno aveva per esempio uno scialle, una sciarpa, lo calava dentro la tomba, toccava la tomba del martire, e quello scialle era come portarsi dietro il profumo di Paolo, cioè era un modo con cui le persone vogliono toccare le cose, come sapete, cioè, e per certi aspetti anche bello, cioè in parrocchia da noi per esempio l'Epifania si è ritrovata ai protomartiri la tradizione di baciare il bambino, cioè il bambino che è venuto lo baci, è bello, non è, cioè noi la fede passa tra la tradizione e comunica tramite i segni, tramite, poi alcuni possono essere superati dal tempo, altri, ma servono i segni, cioè senza i segni non si riesce a trasmettere la fede, senza i sacramenti, senza la benedizione, senza la liturgia delle ore, noi abbiamo bisogno di segni che ci comunicano questo, no? Quindi vedete questa lapide, e poi sulla destra avete li hanno messi proprio per il concilio, avete dei ricordi del concilio, Innanzitutto vedete una grande foto che vi fa vedere San Pietro com'era ai tempi del Concilio. E San Pietro, a navata centrale, aveva messi dei grandi banchi sulla destra e sulla sinistra, erano circa 3.000 vescovi, non c'era mai stato nella storia della Chiesa una riunione così grande di vescovi, allora, e quindi c'erano queste, è stato necessario fare come delle gradinate con i tubi innocenti, poi ricoperte. Nel prossimo incontro andremo in una chiesa dove ne sono conservati alcuni, cioè quando poi il concilio è finito, questi banchi sono stati dati alle chiese che le hanno chieste, allora vi potrete sedere e fare su un banco del concilio. Vedete che c'è per esempio la foto di Giovanni Paolo II, allora Wojtyła, che era un giovanissimo arcivescovo teologo, seduto al suo banco, e lui ha ispirato per esempio alcuni passi della Gaudium et Spes, così come Ratzinger ha lavorato sulla De Verbum, cioè si sa chi era. Ratzinger era il teologo di Frigs, che era il cardinale di Colonia, credo, di Köln, in Germania, quindi era non aveva potere di parola, di voto, ma diceva al vescovo, al cardinale, io direi questo, guardi questo documento, c'è questo punto debole. Invece Wojtyła parlava, perché era padre conciliare, era vescovo, arcivescovo di Cracovia, e quindi lo vedremo poi dopo, lui disse una frase che è diventata uno dei passaggi nodali della Gaudium et Spes. No? Quindi vedete queste foto e hanno l'originale del discorso di Giovanni XXIII che vi ho citato, quando lui dice con commozione ma anche con umile audacia, noi diciamo che si fa il Concilio Vaticano II, c'è questo biglietto che lui aveva scritto con le notazioni in cui poi ha aggiunto delle parole, ha cancellato, cioè sono i biglietti originari che vi fanno vedere, e c'è la copia dell'Osservatore Romano del giorno dopo, 26-27, dove se voi guardate c'è un titolo e poi c'è un sottotitolo che l'ho visto adesso per la prima volta prima di venire qua, sono andato un attimo per preparare la visita, e c'è scritto annunziati grandi eventi. Cioè evidentemente l'Osservatore Romano ancora non era chiaro se poi era così sicuro che si sarebbe fatto, cioè lui l'aveva detto ma poi si fa, non si fa, che cosa intendeva dire, eccetera. Allora con prudenza probabilmente il direttore Osservatore Romano disse mettiamo una frase che comunque si dice che c'è una cosa grande ma poi vediamo poi, e in realtà Giovanni XXIII era fortemente determinato, cioè no, si fa e basta, cioè si è deciso e quindi niente, cioè che è il compito delle guide, cioè ci servono delle guide che guidano, insomma, e lui, noi abbiamo avuto la grazia che i papi di questo secolo sono stati dei giganti, da Pio X, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I, II, Paolo VI, Razzi, cioè si sono Paolo VI prima dei due Giovanni Paolo, cioè sono persone che io sento veramente che ci hanno guidato. Io leggo i loro testi e dico, ma io tramite loro capisco la vita, cioè Dio mi ha amato dandomi quelle persone, Dio mi ha amato dandomi il concilio. Se io volessi un segno ulteriore che Dio è presente, lo vedo nella tradizione della Chiesa, cioè loro ci hanno preso per mano e ci hanno detto questa è la via, questo problema si risolve così, questo non si può ancora risolvere, aspettiamo, domani si vedrà, ma ci hanno guidato. No? Quindi queste piccole cose vi riportano a questi documenti. Uscendo si esce da quella parte, passerete dinanzi ad un facsimile in gesso di un famosissimo sarcofago dogmatico che noi vedemmo quando visitammo i Musei Vaticani qualche anno fa. Qui c'è una copia perché l'originale era qui. Poi i Musei Vaticani, essendo molto importante, lo hanno preso, quindi l'originale nei Musei Vaticani, qui ne rivedete la copia in finto marmo, insomma non è un marmo vero, ma... Grazie e buona giornata.
Grazie.
L'altra ingresso, vi dicevo, cioè l'ingresso guardando l'altare a sinistra, uscendo da sinistra, le colonne che voi trovate fuori non sono moderne ma sono quelle antiche. Se voi guardate in alto vi accorgete che il marmo è quello antico della Basilica dei Tre Imperatori, con le croci antiche di quel periodo paleocristiano, eccetera, sono state messe tutte vicino, e ci sono vicino, dove c'è la collina, dove ci sono delle zone recintate, vedete parte degli antichi sepolcreti. Cioè alcune parti dei sepolcri si possono ancora vedere, sono stati mantenuti in vista, mentre il resto c'è la strada e non si vede più niente. Buona giornata.